Capitolo 9. La riforma della Chiesa. Paragrafo 3. La lotta per le investiture. Il Papa esercita il suo primato fra i vescovi. Nell'undicesimo secolo la riforma della Chiesa fu affrontata con grande decisione da Gregorio VII, 1073-1085, un Papa energico e riformatore che aveva trascorso alcuni anni nel monastero di Cluny. Egli dichiarò illegittime le nomine di vescovi e preti fatte da laici e depose dalla loro carica tutti gli ecclesiastici che praticavano la simonia o non rispettavano il celibato. Il potere di punire o addirittura di deporre vescovi e preti a causa dei loro comportamenti inaccettabili era un segno chiaro dell'autorità che il Papa intendeva esercitare su di loro, ossia del primato che rivendicava all'interno della Chiesa. Gregorio VII afferma la superiorità del papato sull'impero. Inoltre, con un documento chiamato in latino Dictatus Pape e pubblicato nel 1075, Gregorio VII stabilì anche la superiorità del papato sull'impero. Nel documento, infatti, si affermava che 1. L'autorità del pontefice, che deriva direttamente da Dio, è universale e superiore a qualsiasi autorità terrena. 2. Il Papa ha il potere di deporre re e imperatori. 3. Solo il Papa, e non un'autorità laica, può nominare e rimuovere i vescovi. Il Papa, insomma, era superiore all'imperatore e l'autorità religiosa doveva prevalere su quella laica. Lo scontro fra impero e papato. La riforma di Gregorio VII non piacque agli imperatori del Sacro Romano Impero Germanico, anch'essi persuasi, come il Papa, di aver ricevuto da Dio un potere universale esteso a tutto il mondo cristiano. Perciò l'imperatore Enrico IV, 1056-1106, della dinastia di Franconia, continuò come prima a nominare ecclesiastici, anzi persuase i vescovi tedeschi a lui fedeli a eleggere un altro Papa al posto di Gregorio VII. Il pontefice allora lo scomunicò. La scomunica è l'umiliazione dell'imperatore. La scomunica era, ed è ancora, una pena gravissima, perché esclude il peccatore dalla comunità dei fedeli. Chi era scomunicato non poteva più ricevere i sacramenti, né avere contatti con gli altri cristiani. Nella società medievale, in cui praticamente tutti erano cristiani, nessuno poteva più ospitarlo o dargli aiuto, nemmeno i suoi familiari. Se poi il peccatore era un re o un imperatore, la scomunica aveva anche conseguenze politiche, perché liberava i sudditi dall'obbligo di essergli fedeli. Un re scomunicato si trovava quindi in una situazione di grande debolezza e rischiava di perdere ogni potere. Già da tempo i signori tedeschi sopportavano a fatica l'autorità imperiale. La scomunica papale offrì loro un buon pretesto per ribellarsi all'imperatore. Allora Enrico IV, spinto anche da motivi di convenienza, decise di scendere in Italia per implorare il perdono del Papa. Gregorio VII si trovava nel castello di Canossa sull'Appennino emiliano, ospite della contessa Matilde di Toscana. Quando l'imperatore giunse, nel gennaio 1077, il Papa si rifiutò di riceverlo e lo lasciò in attesa per 3 giorni e 3 notti sulla neve, in abito da penitente. Infine, anche per l'intervento di Matilde dell'abate di Cluny, concesse all'imperatore l'assoluzione. La lotta per le investiture. Per la grande umiliazione imposta a un imperatore, i fatti di Canossa sono molto noti. Ancora oggi di qualcuno che è costretto a umiliarsi e a chiedere scusa si dice che va a Canossa. Essi tuttavia sono soltanto un episodio del lungo scontro fra impero e papato, che continuò ancora a lungo anche dopo la morte dei due avversari e prese il nome di lotta per le investiture. Il principale motivo del conflitto era infatti l'investitura imperiale dei vescovi, divenuta simbolo di tutti i mali della Chiesa. La lotta per le investiture si concluse solo nel 1122 con il concordato, cioè l'accordo di Worms. Il concordato di Worms. Sulla base di questo accordo, al Papa aspettava la consacrazione religiosa dei vescovi, all'imperatore l'investitura, cioè la concessione dei poteri di governo. In Italia la prima avrebbe dovuto precedere la seconda, in Germania invece si sarebbe seguito l'ordine inverso. Il concordato di Worms era un compromesso. Riconosceva solo in parte le pretese di ciascuno dei contendenti e non accontentava del tutto nessuno. In esso, tuttavia, appariva per la prima volta l'idea che il potere spirituale e il potere temporale non potevano coincidere, ma dovevano restare divisi. Fonti: il Dictatus Pape. Papa Gregorio VII, 1013-1085, espose il suo pensiero sul potere del pontefice in un documento che fu chiamato in latino Dictatus Pape. Ecco alcune delle affermazioni che vi sono contenute. Soltanto il pontefice romano è a buon diritto chiamato universale. 2. Egli solo può deporre e ristabilire i vescovi. 3. Gli è lecito deporre dal trono l'imperatore. 12. La Chiesa romana non errò, sbagliò e non errerà mai, e ciò secondo la testimonianza delle sacre scritture. 22. Il pontefice può sciogliere, liberare i sudditi dalla fedeltà verso gli iniqui, i peccatori. 27.